Vado al messaggio di Alfredo. Salve fratelli e sorelle e ciao fratello Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica.
Potreste affrontare un discorso sui figli nati da situazioni extraconiugali? Cosa dice la Bibbia e quale valore ha un figlio così per Dio? E cosa si può dire alle donne che tengono e vogliono quei figli, sapendo di essere in errore? Dio ci benedica.
Cioè, chi dice sono in errore? Lo dice Alfredo o lo dice chi?
Sì, lui dice che sono in errore avere una situazione extraconiugale, quindi è una relazione sbagliata.
E che devono fare? Devono ammazzare i figli adesso? Cosa devono fare? Cosa dice?
No, è quello che lui ti
Qual è la
chiede.
domanda che bisognerebbe?
E
Che
cosa
facciamo con questi figli?
pensi?
Li uccidiamo? Cosa facciamo?
Cosa pensi dai bambini nati in queste situazioni praticamente di adulterio?
Ma questa secondo me la domanda non va neanche posta, no? Cosa fai? Supponiamo che Angia sei tu, che tua mamma è andata a fare andata alle vacanze, e poi sono sbagliato, ho incontrato l'uomo sbagliato, non fai quella faccia, sto dicendo, supponiamo tua mamma la conosco, è una donna eccellente, tanto di cappello con tua madre, okay? Ma sto dicendo una Dora, supponiamo che tua madre
Sì.
doveva abortirti. Questa
I hope no.
domanda è che io farei agli abortitori. E se questa madre abortiva voi, quando eravate un feto? Anche io ero un feto, anche tu eri un feto. E un feto è un bambino, no? Gli batte il cuore. Per cortesia, dai. Allora, niente, i bambini, guarda, il giudice 11, cosa parla il giudice 11? Il giudice 11 c'è la storia di un uomo che si chiamava Jefte, o Jefta in inglese, e questo qua era un bastardo, insomma. I suoi fratelli gli hanno detto era suo padre l'ha avuto tramite una prostituta, insomma, ecco. E allora, quando è arrivato il tempo dell'eredità, i fratelli che lo amavano tanto gliel'hanno cacciato fuori casa e ha detto: tu sei figlio di una prostituta, non meriti l'eredità, e quindi ce la raffiamo noi. E l'hanno cacciato fuori casa. Però questo qui era un valoroso condottiero, un combattente, e allora si è unito a lui una banda di briganti, andavano in giro a fare brigantaggio, tutto Israele. Israele poi è attaccata dai nemici, gli anziani vanno di Israele, vanno da lui. Leggetelo, Giudici 11, interessante. Quando lui
Sì.
dice: senti, Jefte viene a salvarci. Ah, adesso lui dice: ah, io dovrei salvarvi adesso che mi avete cacciato via. Insomma, per accorciare la lunga storia, dice: senti, se te ci salvi, perché lui era uno famosissimo, che un duro, insomma, un duro.
Dice la Bibbia, era un uomo forte e
È
valoroso.
valoroso, un brigante però, cioè uno fuori legge. E se io devo usare, vedi, con le chiese addormentate, devo usare i fuorilegge, signore. In certo senso noi siamo dei fuorilegge perché siamo fuori dalla legge dei cattolici, fuori dalla legge dei protestanti, siamo nelle leggi italiane, logico, in quel senso sì, va bene. Però con le leggi religiose siamo fuori legge perché no, è difficile trovare dei protestanti o dei cattolici più sgangherati di noi, che non ce ne frega proprio niente delle loro religioni, ma meno di niente, chissà. Va bene, c'entra solo Gesù, la Bibbia e basta. Il resto che lo buttassero via per cortesia. E il Signore deve usare questi, gente come noi, peggio di noi, più fuori legge di noi. Va bene, infatti Paolo ha detto: quelli senza legge mi faccio senza legge. Primo Corinzi 9, quindi anche scritturale, no? Insomma, alla fine Jefte salva Israele, lo fanno giudice, eccetera, eccetera. Leggetevi tutta la storia, interessante.
No,
E questo.
è molto bella la
E
storia.
Dio sceglie per salvare Israele un, virgolette, un bastardo. E che devono abortirlo questo qua. E Israele che lo salvava. Va bene? E Giosuè capitolo 2. Chi c'è in Giosuè capitolo 2? Una prostituta che si chiamava Rahab. Va bene? D'accordo? E anche questa qui, cosa fa questa qui? Diventa antenata nella genealogia di Gesù. C'è una prostituta Rahab nella genealogia di Gesù. E allora devono abortirla questa qua che avrebbe fatto la prostituta. E questa, se si è sposato con uno, mi pare Boaz, e da lui è nato, è continuato la discendenza fino ad arrivare a Gesù. Pensa quanto Gesù ha amato questa prostituta.
Boaz è stato suo figlio.
E Boaz è figlio?
Sì. Perché Boaz si è sposato con Ruth.
Non esattamente il figlio, è venuto dopo. Yeah. Comunque, nomi genealogici, io mi confondo sempre nelle genealogie, perché non è che studio molto. Infatti Paolo dice non vi perdete nelle genealogie. Good. Infatti a volte mi perdo.
Yeah, yeah.
Comunque il punto è che Rab è diventata parte della genealogia
di Gesù.
Ed era una prostituta di professione. Casa Luci Rossa, aveva il suo lì tutto a Gerico, aveva lì che fate le spie, non sapevano dove andare, è stata una porta aperta, era un bordello, sono entrati dentro e lì c'era Rab. E questa, quindi, vedi, Signore, non è che giudica o sceglie come fanno le belle religioni di oggi, tutto immacolato, no, sì, non gli interessa niente. Prostituta, ha detto Gesù, vanno in paradiso prima di voi religiosi, Matteo 21:31.
Si
pentono prima di voi, le prostitute però, si pentono prima di loro. Alleluia.
Allora, riguardo alla domanda di Alfredo, è vero che le situazioni, le relazioni extraconiugali si sono sbagliate, l'adulterio è sbagliato.
Beh, logico.
Ma i figli che nascono da queste relazioni non sono colpevoli, non è...
Cosa c'entra il bambino che nasce? Lo ammazziamo, lo dedichiamo a Baal, lo bruciamo su a Moloch, perché... Ma bruciati tu, ma scusa...
Quindi quei bambini non sono meno importanti di tutti gli altri bambini e non devono pagare per il peccato dei genitori.
E quei bambini, e Gesù è di quella genealogia. Gesù è della genealogia di Rab, la prostituta. Mm-hmm. Capito? Una prostituta pentita che è diventata una grande donna. Va bene, quindi mariti che avete mogli adultere, felicitatevi.
Come felicitatevi?
Che può pentirsi e diventare come Rab.
Ah, in quel senso.
Capite? Gioite, mogli che avete un marito che è fuori binario.
Oh no.
Portategli il pentimento, c'è speranza.
Non è così facile, però sì.
Però a volte capita. È successo anche di quello.
Sì.
E ci abbiamo ricevuto email.
Sì.
Moglie ci ha scritto, dice, una moglie, gente, ricordo, ha scritto una volta, dice, mio marito ha fatto adulterio, disgraziato, qua, là, l'ho fatto anch'io, solo meritava.
Mm-hmm.
Ti ricordi?
Sì, sì.
E poi mi ha fatto uno Skype.
Sì.
No? Di vedere che due intelligentoni si sono pentiti, tutto a posto.
E sono ancora insieme?
Lei gli ha fatto, ah sì, ti faccio una ripicca, prima che è capitato. E il marito dice, ah, com'è? È così la storia. E tu pensi che solo la fai, chi la fa, l'aspetti. Insomma, hanno sbagliato tutte e due, d'accordo?
Sì.
Oh, devo portare altri esempi?
No, va bene.
Guarda, Genesi 38, posso portare quello?
Ah, sì.
Genesi 38, va bene. Ecco, qui nella scrittura che ho trovata. Genesi 38, 29. E anche Matteo 1:3. Ecco, queste... Chi c'è Genesi 38? C'è una donna che si chiamava Tamar. Cosa ha fatto questa qua? Questa qua si è finta prostituta. Ok, si è vestita da prostituta. Si è messa all'angolo della strada. Va bene? Perché passava il figlio di Giacobbe, va bene, Giuda, figlio di Giacobbe, passava di lì. E l'ho guardato in un certo modo, gli avrà fatto l'occhietto, non so, questo qui è sceso da cavallo e è andato a letto con lei. Capito? E questa si è finta, non era prostituta, si è finta prostituta. Capito? Lei era sua nuora.
E lui non l'ha riconosciuta?
No, che si è tutta pitturata, non so cosa ha fatto.
Ai.
Hai capito? Se, col velo, eccetera. Dora, mi fai una cortesia, mi devi chiudere questa tenda perché c'è il sole che mi sta cercando, non ci vedo più, non riesco più a vedere Angela. Ti dispiace?
A me no.
Entra un sole tra le nuvole qua che è molto bello, ma... All right. Possiamo andare avanti?
Sì, sì.
Ok, va bene. Dove eravamo?
Tamar.
Grazie, Dora, Dio ti benedica. Allora, questa si finge prostituta, Giuda entra da lei, va bene, e questa qui ha calcolato bene quando deve mettersi all'angolo della strada.
Mm-hmm.
Ha calcolato il suo ciclo biologico, perché immediatamente rimane incinta. E questo era il suo piano, ti rendi conto? L'hanno capito che è nuora Arzilla che aveva questo? Va bene? E allora, e perché lei ha fatto questo? Farsi mettere incinta apposta. Che poi quando l'hanno scoperto, i parenti dicevano, Tamar, che siccome era vedova, non poteva avere figli. Dice, però la trovano incinta. Allora vanno da Giuda e gli dicono, Giuda, Tamar è incinta. E lo Giuda dice, bruciatela.
Adultera,
bruciatela. Bruciato o lapidato, uno. Mi pare che ha detto bruciatela. Sia bruciata. E allora la prendono, la catturano per andare a bruciarla questa qua. E questa dice, prima che vi bruciate o lapidate, controllate Genesi 30, cos'è? Il Genesi 38, sì. Dice, controllate di chi è il bambino. Uè, non c'era, come si fa? Uè, non c'era DNA, come si fa a quei tempi? E dice, il bambino è dell'uomo a cui questi oggetti appartengono. Il suo sigillo, eccolo qui, il suo bastone, eccetera. Cioè lei, infatti, quando lei è andata a letto con il suocero, gli ha detto, quanto mi paghi? E gli dice, ma adesso non c'ho niente, ti manderò un capretto. E io dico, beh, dammi una garanzia. E allora dice, lasciami una garanzia il tuo bastone, il tuo sigillo. E questo gli ha lasciato le cose. Poi è andata a pagarla e lei è sparita. È tutto piano, Sparita. Poi rimane incinta e dice, il padre di questo bambino è l'uomo a cui appartengono questi oggetti, oggetti personali, inconfondibili, e erano di Giuda. Va bene? E allora cosa succede? Cioè, lei era offesa perché si era sposato con un figlio di Giuda, con un figlio, però lui era morto. E allora è diventata vedova. Allora Giuda, secondo la legge che c'era a quei tempi, va bene, gli dà un altro figlio, gli dà, va bene? Però questo figlio era malvagio. Tutti i costi lui aveva sesso con lei, però cosa succedeva? Nel momento X lui si tirava indietro e allora non rimaneva mai incinta questa qua. Perché lui sapeva che la progenie non sarebbe stata sua, ma del fratello. Va bene? Studiato, interessante, Genesi 38. E allora, cosa succede? Dio ha visto questa malvagità da parte di questo secondo marito e lo uccide. Dio lo uccide. E lei vedova di nuovo. E allora doveva sposarsi con un altro figlio. Giuda dice, alto là, chi va là? Questo qua me li seppellisce tutti. E c'era un terzo figlio, ma Giuda dice, caspita. Giuda dice, non te lo do questo terzo figlio. E lei rimane vedova senza progenie. E allora si travesta da prostituta, eccetera, eccetera. E questo è il motivo. Poi quando scoprono che il figlio era di Giuda, allora Giuda ha detto, tu sei più giusta di me. Hai fatto la cosa giusta. Allora lui l'ha benedetta. E dalla progenie di Tamar arriva Gesù.
Sì, è una storia un po' interessante. Capisci? Questi sono i metodi biblici di fare le cose.
Capisci? Il Signore non è religioso all'acqua di rose. Lui non gli frega niente delle apparenze, della reputazione. Mm-hmm. Va bene. Insomma, sia entrambe le donne, Rab e Tamar, furono onorate da Dio e entrarono a far parte della genealogia di Gesù. Comunque, quando Angela ha letto il tuo email, eravamo riuniti nella nostra comunità, il nostro piccolo John, 10 anni, è saltato su e dice, ma anche Gesù è nato fuori dal matrimonio terreno convenzionale perché è figlio dello Spirito Santo,
sì.
Figlio di Dio. Infatti Gesù stesso è nato fuori dal matrimonio convenzionale. C'è una scrittura in Matteo 1:18-19. Ciao John. I'm reading the scripture you gave me.
Matteo 1:18-19. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria sua madre era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente.
Quindi l'uomo giusto, ed essendo giusto, non ha seguito la legge. Vedi che Dio fa eccezioni. Quando c'è un motivo. In quel caso era giusto non seguire la legge. Che non ti sfugga. Quindi Dio avrebbe potuto aspettare che si sposassero, tutto sarebbe stato normale, nessun scandalo, e invece ha voluto che fosse risaltata la sua nascita miracolosa. Per cosa? Per dimostrare che lui è figlio di Dio. Va bene? Infatti c'era una profezia, Isaia 7,14, legge nella Diodati: il Signore vi darà un segno, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e gli porrà nome Emanuele. Va bene, gloria al Signore. Guarda, mi è piaciuto quello che Papa Wojtyla aveva detto, Dio bene, uno dei papi simpatici, Papa Wojtyla aveva detto a quelle suore cattoliche, mi ricordo, che erano rimaste incinte, dopo che erano state stuprate dai soldati serbi, ortodossi serbi, le suore erano dalla regione della Croazia, cattoliche. E loro, i serbi, invasero la Croazia e violentarono le suore, poveracce, e molte rimasero incinte, le violentarono tutte. E allora il Papa disse a queste suore, che chiedevano le suore al Papa il permesso di abortire. E mi ricordo, ho letto sul giornale. E il Papa disse loro di accettare questi bambini come un dono di Dio. Disse così. Dio lo benedica, Papa Wojtyla. Uno dei papi più vicini a Dio che la Chiesa Cattolica ha mai avuto. Io direi distanza, anni luce, con la situazione dei Papa Magna di oggi, del circo religioso di oggi. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Ok, devo continuare? È sufficiente come esempi?
No, credo va bene. È chiaro. Infatti Alfredo sta seguendo questa tua risposta.
Alfredo segue, sì.
E ha scritto 2 minuti fa dicendo grazie. Essendo nato da una situazione extraconiugale, ne ho passate di tutti i colori. Mi hanno chiamato frutto del peccato. Gravi danni mi hanno causato e l'eredità non l'ho voluta, guarda, conoscendo il loro cuore.
Guarda, fatti una risata, fratello, Dio ti benedice.
Posso soltanto pregare per loro.
Bravo, bravo, bravo. Ti preoccupare, fratello. Gesù è nato fuori dal matrimonio convenzionale e diretta opera di Dio, però vediamo anche altre situazioni che senza Spirito Santo, ma Jefte, per esempio, come in italiano, Jefte, ok, cioè ufficialmente un bastardo, Rab ufficialmente una prostituta, Tamar lo stesso più o meno. Eppure quelle due donne sono diventate antenate di Gesù Cristo. Come mai? Perché il Signore non preoccupare, Alfredino, ti preoccupare, il Signore ci penserà lui a benedire chi lui sa.
Sì.
E la tua eredità è grande nei cieli, fratello.
Amen.
Va bene, tranquillo, guarda. Anche io ho mai avuto molta fortuna con l'eredità, sai.
Anche se sei nato normalmente, l'eredità niente.
L'eredità niente. È così il mondo,
sì.
Andiamo avanti perché non c'ho tempo. Sono così. Non c'ho tempo di correre dietro a queste cose. Il mondo è. Pronto?
Amen.
Pronti?
Amen. Andiamo. Grazie a Dio che li guarda i nostri cuori, non da dove proveniamo, come siamo nati, ma il cuore. Il cuore è il cuore, è importante.
Va bene, allora comunque Gesù mi ha detto: io sono la tua eredità.
Amen.
Sono io, e infatti lui si prende cura in modo miracoloso, ma si prende cura. Gloria al Signore.
Amen.